Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracana, Marco Piccari e Cinzia Sant'Angeli. Siamo anche in diretta a Facebook in questo momento. Siamo anche in diretta e così salutiamo gli amici di BSO Channel sull'860 del digitale terrestre. Ora siamo anche in Lombardia, in Piemonte, in parte del Veneto e dell'Emilia, grazie al gruppo BSO Channel, insomma, con tanti amici che ci seguono e li salutiamo tutti. Andiamo, Cinzia, con un po' di audio mentre stanno arrivando gli ospiti, vai.
Ciao Marco, Giampiero da New York. Io ho un po' più di un anno che vi ascolto grazie a un altro amico da New York. E io ve lo dico sempre, in Italia le cose non vanno. E qui parliamo di calcio, non voglio entrare in politica e situazioni serie, parliamo di calcio, no? Però il calcio rispecchia anche il paese, no?
Sì.
Cioè qui non funziona nulla, si è creato il precedente, adesso l'Inter se ne sta a casa, non gioca, poi non gioca il Toro, poi non gioca la Lazio. Ma scusa, ma e poi tu hai ragione a dire che il problema è la grande, come si dice, the big picture, dicono gli americani, no? Ma poi ci lamentiamo che andiamo in Europa e facciamo schifo, ma non facciamo giocare i giovani, quell'altra situazione così. In Italia le cose non vanno. Ciao.
Ciao, ciao.
Detto dal nostro amico che sta a New York, ci fa ancora più male. Ti devo dire che lui sta lontano, vede come funziona. Queste cose ti fanno ancora più male. Un altro audio, dai.
Ciao Ale da Massa. Un conto è parlare di una partita che devi rigiocare e ti devi mettere d'accordo. Un conto è rinviare una partita perché il protocollo dice che deve essere giocata lo stesso. Pur ci sono 11 giocatori. È diverso da potersi mettere d'accordo così, Molto diverso. Questa partita doveva essere giocata, ma la grande. Ma siamo in un campionato onesto, quindi va benissimo, regolarissimo.
Ancora un altro audio, poi presentiamo gli ospiti che sono in attesa, così sentono anche un po' l'umore degli ascoltatori, vai.
Poi faccio un'altra piccola considerazione, ragazzi, ma in Serie B c'è una squadra che è il Pordenone, che è falcidiata dal Covid. Falcidiata, andatevi a leggere, non so se io la seguo la B, vabbè, comunque. Uh-huh. E questi qua stanno giocando sempre senza dire beh, senza mettere di mezzo l'ASL di Pordenone, che sarà grossa quanto un centesimo in meno di Milano, e l'ASL interviene per 4 casi di Covid e uno non deve pensare male su 1 milione di persone. Cioè, allora Pordenone cosa deve fare?
Allora.
Ma queste infatti sono le cose
poi
che non si spiegano.
Chiudo questo, dice ciao Marco, ciao Cinzia, mi spiegate perché l'ASL per le partite europee non sono mai intervenute neanche con 7 o 8 giocatori positivi e nessuno si è mai lamentato? Adesso tutte le grandi squadre chiameranno l'ASL, vabbè, insomma c'è il discorso della differenza praticamente con quello che succede in Europa. Vabbè, esatto. Questo è un po' così il clima, andiamo a presentare gli ospiti, dai.
Vado, do il benvenuto al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo. Ben trovato.
Ciao a tutti.
Ciao Paolo, ben trovato.
Diamo il benvenuto a Stefano Salandin, Tutto Sport. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Buongiorno, ciao direttore.
Ciao Stefano, carissimo.
E diamo il benvenuto anche a Daniele Daino.
Ciao Daniele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora,
siete pronti?
Sì, allora, intanto vi dico, noi avevamo preparato un'altra cosa, poi è chiaro che come ci insegna anche il direttore, quando c'è la notizia, l'attualità, cambia, si stravolge tutta la scaletta. Allora, voglio chiedervi un pensiero anche a voi, Paolo, parto da te, su quello che è la notizia del rinvio, intervenuta anche qui l'ASL, rinviando Inter Sassuolo. Vi devo dire, avete sentito qualche messaggio, ma... ce ne sono tantissimi, ne abbiamo presi 2-3 a caso, ma insomma, sia scritti che sono tutti arrabbiati, Paolo.
Sono tutti arrabbiati perché il precedente creato dal CONI è clamoroso. Se anche la giustizia sportiva, diciamo, da quelle interpretazioni, io mi riferisco sempre alla prima sentenza, quella di Mastrandea, che secondo me è stata ineccepibile. Dopodiché c'è stato Sandulli che ci ha messo un carico eccessivo con il sospetto, per carità anche legittimo, ma non probabile da un punto di vista di giustizia sportiva, del raggiro. E là chiaramente poi uno si difende, poi si arriva alla corte, succede quello che succede, però il precedente del CONI chiaramente ha creato uno squasso in quello che doveva essere un protocollo. Poi mi domando una cosa, ma la ASL di Milano non dovrebbe essere la stessa... che invece non ha detto niente sui 7 diciamo positivi del Milan contemporaneamente. Ci sono una serie di incongruità, non è che capito, ci si può svegliare una mattina, ce ne sono 4 adesso dell'Inter, ma ce ne sono stati 7 precedentemente nel Milan nessuno ha detto niente, è questa disparità. E poi interviene sempre solo l'ASL di Napoli? No, adesso è intervenuta anche questa. È verissimo che in tutta l'annata...
Ma anche quella di Torino è intervenuta, no?
Sì, dico, ma abbiamo visto che però in tutta l'annata ci sono stati tantissimi casi e si è andata avanti lo stesso.
Sì,
allora
sì.
Non c'è un'uniformità anche delle ASL, cioè se c'è una direttiva del Ministero della Salute che insomma che coinvolgesse tutti, perché il protocollo è stato comunque sottoscritto da CTS, Ministero della Salute e la Lega, e adesso sembra andare tutto a carte 48.
Da un bel po'.
Beh, sì, sì. Poi dopo
voglio
chiedere
perché
una cosa.
Poi guarda, vi leggo poi questo messaggio perché collega i due argomenti.
Esatto. Salandin,
che devo dire?
No, vuoi giù un tuo pensiero, quello che vuoi.
Ah, no, beh, il direttore è stato esaustivo. Mi limito a riprendere un eccellente messaggio di un ascoltatore prima che spiegava come in B il campionato rispecchia la lettera del protocollo e quindi paradossale quello che sta succedendo in Italia, ma succede tutto perché c'è stato quel vulnus clamoroso e perché ci sono stati degli errori di partenza da parte della Lega e delle distrazioni in corso d'opera da parte della FIGC. Ci corre l'obbligo di dire, per quanto abbiamo esaltato io in prima persona il lavoro di Gravina nella prima fase della pandemia, la ripartenza del campionato, c'è stata una colpevole distrazione in quella, in quella vicenda del CONI. Non voglio pensare che ci sia stato in mezzo alle elezioni federali, quindi diverse dinamiche di assestamento, questo non ci interessa in questa fase, però è vero che quella vicenda ha creato il vulnus e la Lega da parte sua ha sbagliato all'inizio di questo campionato, di questo protocollo, a non nominare, come qualcuno aveva proposto, andava fatto in tempi non sospetti, un coordinatore nazionale su tutte le ASL che tenesse i contatti per la Lega, quindi ci sarebbe stato un unico metro di giudizio, non avrebbe creato queste valutazioni, come dire, a macchia di leopardo. Cioè, così. L'unica fortuna, se volete, nella sfortuna è che non avendo quasi più squadre impegnate nelle coppe ci sarà tempo per i recuperi.
Certo.
Però è evidente che è tutto quanto molto...
A meno che non si arriva, sai, al colpo di scena che a un certo punto ferma tutto e si fa i playoff, perché noi siamo, io mi aspetto anche una cosa di questo tipo.
Ma non credo, perché la Juve, sai, è seconda, conoscendo... no, è terza. Non credo, perché essendo la Juve terza, secondo me si fa molta attenzione a fare i playoff, perché non è io che dico che vogliono danneggiare la Juve, però c'è questa urgenza di avere la variabilità nel
io mi aspetto di tutto invece. Daniele Daino, che dici?
Intanto buongiorno a tutti. Ciao. Saluto anche tutti gli ospiti che sono in collegamento, ma io su queste vicende qua, insomma, è chiara un po' di disparità, no? Di giudizio, così come è stato detto. Non vorrei entrare più di tanto dentro perché sono cose che sinceramente non mi piacciono e non ne vorrei neanche parlare, nel senso, preferirei parlare come sempre di quello che avviene all'interno del campo, perché queste sono cose che andranno discusse nei palazzi e quindi fuori da un rettangolo verde. Quindi concordo con quanto detto, insomma, che c'è molta disparità di giudizi e di vedute sui vari casi, però non vorrei entrarne più di tanto in merito. Insomma, penso che ci sarà tanto da lavorare in tal senso in ambiti completamente differenti fuori dai campi, ecco.
Allora vi leggo questo messaggio
che diciamo così collega un po' le due cose, no?
Okay. La situazione del calcio italiano è imbarazzante. La Lega per mesi è stata inerme senza stilare un nuovo protocollo.
Esatto.
L'unica cosa che interessa sono i diritti TV e anche lì da un mese assistiamo al circo. Poi si guarda sempre al modello Premier League, ma resta sempre un miraggio. Il calcio in Italia non progredirà mai.
E infatti era un po' il tema che volevamo affrontare noi oggi, parlando un po' di quello che poi ha detto il campo. Però direttore De Paola, riparto un attimo da te e ti voglio chiedere una cosa. Tu giustamente prima hai fatto riferimento anche Stefano Salandini a quello che è successo con Juventus e Napoli, che lì ha cambiato un po'. Però io mi domando una cosa: nel momento in cui c'è un cambiamento di quel tipo, chi, diciamo così, guida il calcio dovrebbe prenderne atto e fare qualcosa? È stato fatto qualcosa? Mi sembra di no. Cioè, se a un certo punto
cambiare il protocollo,
fa qualcosa, perché nel momento in cui l'ASL prende in mano la situazione, comunque diventa determinante, tu federazione, tu Lega dovresti fare qualcosa. O mi sbaglio, Paolo? Perché sennò rimaniamo sempre: è successo, ok, è successo, però se succede una cosa ne prendiamo atto, facciamo qualcosa, oppure lasciamo così correre come viene?
No, però dobbiamo avere in memoria per quello che è successo di recente anche a livello politico, di chi c'era al Ministero dello Sport, che era il ministro Spadafora, che si era opposto all'apertura degli stadi, non solo, ma anche a questo tipo di protocollo. Quindi è chiaro che già un parto difficile come quello lì del protocollo, poi rimetterci mano con delle persone che lo avrebbero sicuramente affossato ulteriormente all'epoca. Poi adesso c'è stato il cambio di governo e via di seguito, non c'è un riferimento preciso nello sport, dovresti coinvolgere di nuovo tante persone in una fase in cui questo problema è sentito relativamente, perché parliamoci chiaro, il calcio è un vero e proprio miracolo, diciamo, nazionale rispetto a tutte le altre aziende e industrie, essere ripartito senza, fino a questo momento, almeno che si sappia, nessuna terapia intensiva o persona morta, diciamo, dei giocatori, di quelli che sono coinvolti nel movimento. Allora io dico, già questo è un plauso, è un merito, però chiaramente, emergono sempre delle distonie che ci sono all'interno della Lega, lo stiamo vedendo anche per quanto riguarda i diritti TV. Insomma, c'è una Lega spaccata a metà su questi argomenti, figurati se si mettono d'accordo su cose come queste qua, che riguarderebbero addirittura la salute e la regolarità del campionato. No, io non ci ripeto andare d'accordo alcuni personaggi in particolare che hanno dettato legge finora in Lega e che in qualche modo cercano sempre delle alleanze di fortuna e momentanee per poter portare avanti delle loro piccole stanze, delle loro piccole cose che riguardano il loro orticello. È una Lega che purtroppo non troverà mai ragione, lo si vede anche dalle ultime battute, dai toni, insomma, dal litigio che c'è stato tra Lotito e Dalpino, che c'è stato anche con De Laurentiis, che c'è stato anche con Agnelli, che in qualche modo ha cambiato opinione, sta trascinando la Lega da un'altra parte, spaccandola ulteriormente. Insomma, è veramente un caos pazzesco quello che si sta registrando in questo momento. Quindi come possiamo aspettarci addirittura un cambiamento su un regolamento che era stato messo col punto a spilli e che fino ad ora bene o male aveva funzionato?
Stefano Salandin.
No, ma è tutto vero. Aggiungo solo un dettaglio, che voglio dire, di questo protocollo hanno parlato tanti, lo conoscono in pochi, lo vedo anche a livello di colleghi. Si scopre il regolamento quando è coinvolta la squadra di riferimento, il protocollo. E di questo vorrei evitare di parlare perché mi monto un pochino nervoso per la qualità di certa informazione. Ma oltre a quello che diceva il direttore, c'è una valutazione, secondo me, da fare, cioè la sottovalutazione. Io ho la sensazione che quando è successa la vicenda di Juve-Napoli un po' la Lega non ha più potuto rimediare, perché se lo metti prima il coordinatore con le ASL ce la fai, se la metti dopo quando c'è il vulnus gli altri hanno già capito che possono approfittare, non ce la fai più, e infatti sono posti i presidenti dopo. E questo è un dettaglio. L'altra cosa è che appunto probabilmente, ahimè, così come è successo in ambienti governativi, in alcuni ambienti medici, anche in Via Allegri, alla FICI si è un po' sottovalutata la questione, perché si era convinti di essere fuori dall'emergenza Covid. Ho questa netta sensazione, vi ricordate che si parlava di gente negli stadi? Marco, è così, perché qua abbiamo la memoria dei pesci rossi,
sì.
Abbiamo la visione, abbiamo la memoria dei pesci rossi e la visione delle talpe. Questa è la situazione dei governanti italiani, non solo nel calcio, forse solo nel calcio magari, ma è una caratteristica, ahimè, molto comune. Ricorda, memoria dei pesci rossi e visione delle talpe, e si parlava dei tifosi allo stadio, ricordatevelo.
Sì.
Anche perché avevano aperto a 1000 tifosi allo stadio.
Sì.
Bravissima. Tu non hai la memoria del pesce rosso, almeno in qualcosa in più.
Grazie.
Daniele, invece, per rimanere sul messaggio dell'ascoltatore che dice di il calcio italiano non riesce a progredire mai, rimanendo un po' sul campo, visto che insomma tu te ne occupi molto, ecco, ti chiedo. Visto
noi poi volevamo parlare di questo.
Noi volevamo partire da quello, avevo preparato anche una cosa che vi volevo far sentire, vediamo un attimo se ci riesco, però.
Le parole di
Cambiasso di ieri, ce l'abbiamo le parole di Cambiasso?
Sì, allora facciamo
una cosa, così le voglio sentire anche Daniele, che poi le facciamo commentare anche a De Paola e Salanin. Intanto, più che dire questo, sinceramente, non è che possiamo uscirne. Poi dopo daremo spazio, successivamente c'è anche il nostro avvocato che ci vuole dire una cosa,
sì.
Daremo spazio al vostro sfogo, sentiremo tutti i vostri messaggi. Sentiamo un attimo Cambiasso, ve lo faccio sentire, ieri intervenuto a Sky, voglio sentire sentire un attimo il pensiero di Daino, poi di De Paolo e Salandini. Sentiamolo.
Hanno anche limiti legati alla storia, diciamo, il fatto di vincere ti aiuta, ti rende felice, ma tante volte ti penalizza, perché io, vedendo un po' tutti i campionati, diciamo, e sentendo anche quello che si dice, perché ormai uno girando il mondo sente anche giornalisti qua, come in Spagna, come in altri paesi, come in Argentina, diciamo, qua è l'unico paese dove se te stai vincendo e prendi un gol su contropiede, hai fatto tutto sbagliato. Ciao, prendi un allenatore come Bielsa che vince 1-0 e gli dicono perché non cambi, perché sta, e lui dice perché devo cambiare quello che mi ha portato a vincere. Noi abbiamo dei limiti storici, perché quando ci dicono, quando ci dicono perché non cambiamo, perché abbiamo vinto, perché abbiamo quadro, abbiamo, prendo una bandiera, se vuoi aggiungo anche gli argentini, perché abbiamo più o meno gli stessi problemi. In totale vuoi mettere sei mondiali? La Spagna ha fatto il suo cambiamento che lo ha portato a vincere col Barcellona, come nazionale, perché non aveva mai vinto, non aveva mai vinto, quello lo ha portato a vincere il mondiale. Ma l'Italia, in quanto ha la possibilità di cambiare, e adesso col Mancio c'è un altro tipo di gioco, se la prima partita prende un gol su contropiede perché sono andati tutti e due terzini, che è il gioco europeo, perché il gioco europeo oggi ti porta, no, se va un terzino l'altro resta, no, solo qui. Se un terzino va l'altro, vanno tutti e due, ci sarà un centrocampista, ci sarà il Casemiro, ci sarà il Rodri. Diciamo, il vincere a volte non aiuta. Quindi se si vuole fare una rifondazione, chiamiamola così, che magari non serve tutta una rifondazione, ci sono squadre che giocano bene a calcio, bisogna dimenticare le vittorie.
Allora,
bisogna dimenticare le vittorie.
Daniele Daino, riparto da te, poi sento anche tutti gli altri. Un pensiero su questa cosa.
Sì, io l'ho sentito bene, io concordo un pochettino a metà con Cambiasso, perché bisogna anche differenziare il lavoro che si fa e per chi lo si fa. Voglio farmi capire meglio: se io alleno la Juventus, il Milan, l'Inter, comunque società che iniziano la propria stagione, impostano la propria stagione con degli obiettivi, e gli obiettivi sono sicuramente da centrare, è sicuramente importante attraverso che cosa? Attraverso le vittorie. Quindi il vincere è importante, poi il come si arriva a vincere, si possono avere tante maniere di vincere. Sul discorso che ha fatto Cambiasso, io dico che il suo ragionamento è giusto a metà. Ma perché a metà? Perché invece in quelle realtà che invece hanno come obiettivo non per forza il vincere tutte le domeniche, perché è cosa per pochi, ma il vincere alle volte vuol dire anche valorizzare giovani, valorizzare calciatori, il tirare fuori magari anche sistemi di gioco innovativi è un vincere per altri tipi di realtà. E bisogna un attimino differenziare, secondo me, intanto l'importanza del club dove si lavora. Cioè, non so se avete inteso bene quello che voglio dire. Cioè, lui dice cose giuste, ma a mio avviso le dice giuste a metà.
Ok.
Perché se tu all'Inter o alla Juve lavori in una direzione che ti porta dei risultati fino a un certo punto e poi però non ottieni quelli che sono gli obiettivi, mettiamoci nei panni delle società. Le società vogliono avere risultati oggi, sono aziende, che investono e bisogna portare risultati.
Ok, e cioè, questo è una parte, esatto, perché poi bisogna alzare il livello e raggiungere il resto d'Europa, vedi l'Inghilterra, vedi la Germania, vedi la Spagna, perché altrimenti noi possiamo anche vincere 9-10 scudetti di fila.
Guarda, posso aggiungere una cosa tecnica?
Vai.
Scusa se rimaniamo su un ambito tecnico. Io sto affrontando questo tema Coverciano, ne discuto anche con... ho avuto modo col presidente Ghirelli della Lega Pro, che ho incontrato proprio stamattina. Abbiamo discusso proprio anche di una tematica che è importante, che è quella giovanile, perché non ci dimentichiamo che tutti i processi devono avvenire dai giovani. Io dico che noi in Italia a livello giovanile siamo tornati, qualcuno pensa, detti ai lavori, che stiamo andando avanti con metodologie. Io dico che invece abbiamo fatto clamorosamente passi indietro, e il tutto da rivedere soprattutto nella forma di insegnamento, nell'intensità che si dà al lavoro, perché l'intensità tu la trovi a partire dai giovani. Un altro dei problemi che abbiamo in Serie A
è proprio dato da quello, dall'alta intensità. Noi come squadre italiane non siamo capaci di ripetere partite ad alta intensità. Questo è un grosso problema, forse dovuto anche alla tipologia di allenamenti che facciamo. Ci alleniamo forse anche troppo poco. Questo è un mio pensiero. Okay. Bisogna questo riprendere un po' la cultura del lavoro.
Cultura del lavoro.
No, ma ci sta
Paola.
Come ragionamento, Daniele.
Siccome dobbiamo dopo andare. Vai. De Paola, prego.
Sì, no, diciamo, cerco di essere rapido e un po', diciamo, conciso nei concetti. Io credo che il calcio italiano abbia un suo DNA storico. Nelle parole di Cambiasso c'è un po' tutto il contrario di tutto, cioè lui dice, si riferisce a Bielsa, perché Bielsa lui dice, ma perché lo devo costringere a cambiare? Allora dai ragione a Bielsa.
Sì, anche perché Bielsa non cambia, cioè se lo conosciamo Bielsa non cambia.
Ma gli stai dando ragione in quel momento, e quando tu dici ci sono nazioni che hanno vinto come l'Italia e nazioni che non hanno vinto come la Spagna, che quindi ha cambiato, beh, dove stai tu? Stai da una parte o stai dall'altra? Allora io dico questo, io sto dalla parte di incrementare, secondo me, le caratteristiche che sono nel DNA delle stesse nazioni. Io addirittura arrivo a paragoni storici guerreschi, cioè l'indole del calcio italiano nasce dalla testuggine romana, cioè dal fatto che si badava principalmente alla difesa, quindi il catenaccio, e poi il contropiede, quindi il colpire in velocità. In altre nazioni europee si attacca e si aggredisce da tutte le parti, ma non è detto che l'evoluzione di quel gioco sia migliore o peggiore di quest'altro. Il Liverpool di Klopp è l'evoluzione del catenaccio italiano, il gioco di Conte è l'evoluzione del catenaccio italiano. Se tu il catenaccio lo fai 20
ma non ha l'intensità però del Liverpool, cioè, sono d'accordo, ma
insomma,
non
cioè, però cioè il fatto che tu riesca a contrastare in una porzione di campo più alta l'avversario e poi a ripartire in verticale senza uno stucchevole tiki-taka con la difesa di allegriana memoria, beh, insomma, ecco, quello è il calcio tipico italiano. Se poi invece vogliamo vedere l'ultima novità che c'è stata nel nostro calcio, che l'ha portata Arrigo Sacchi, beh, quella ha un'ispirazione completamente diversa, nasce dal calcio totale, nasce da un'altra visione, ma quel tipo di visione si è visto negli anni, non ha attecchito, cioè non è riuscita ad attecchire nel nostro calcio, tanto è vero che diciamo sia Allegri, guardiamo quelli che hanno vinto negli ultimi anni, e sia lo stesso Conte adesso, applicano un gioco all'italiana, e c'è poco da fare. Noi non abbiamo fatto evoluzioni nel gioco all'italiana, la stiamo vedendo e stiamo cercando di farle, ma quasi ce ne vergogniamo. Questo è il problema.
Salandin.
È un discorso complesso, il direttore mi è testimone che in questi ultimi anni su tutto sport ho cercato con molti numeri di rappresentare il declino del calcio italiano, e purtroppo siamo sempre al punto di partenza. Sono convinto che la vittoria mondiale del 2006 abbia nascosto, questa ragione cambiasse, non l'unica cosa che mi trovo d'accordo, abbia nascosto già l'inizio di un declino, no? Che era già in luce nella crisi del campionato delle nostre squadre. Ricordo che scrissi un pezzo, un'inchiesta all'inizio dell'Europeo di Francia, in cui si chiedeva alla nazionale di Conte di mascherare i problemi del calcio italiano e l'eliminazione di tutte le coppe. Quindi, e siamo nuovi qui a chiedere al Mancini 4 anni dopo di fare la stessa cosa. Quindi vuol dire che non è cambiato nulla, anzi è peggiorato, perché le squadre non solo fanno un percorso virtuoso, ma lo fanno vizioso, perché continuano a prendere giocatori anziani, campioni vecchi che vengono nel nostro campo, nel nostro campionato, come facevano una volta quando si andava negli Stati Uniti o da altre parti. Non vedrete mai la Francia, che ci sta raggiungendo, attenzione, adesso hanno avuto dei problemi con Mediapro, ma se no ci raggiungevano quasi come diritti televisivi. C'è la questione degli impianti, c'è la questione di una mancata visione di insieme. Prendiamo le seconde squadre, l'ha fatta solo la Juventus. Quando si parlava della crescita della della Spagna, la Spagna che ha vinto il mondiale aveva su 23 convocati del mondiale vinto dell'europeo precedente 22 che arrivavano dalle seconde squadre, fatte come Dio comanda, non per fare plusvalenze o per o far la scelta se si può fare la seconda squadra o la multiproprietà. Quindi manca continuamente una visione d'insieme. Tanti invocano la Premier, nella Lega di Serie A una volta è stato fatto vedere il libretto di istruzioni che le società devono seguire per partecipare alla Premier, pena le multe. Quel libretto è un book straordinario di oltre di quasi 600 pagine che prevede come sia fatta, come sia tenuta l'erba, il colore dei cartelloni. I presidenti hanno detto di mettere un cassetto e non farlo più vedere. Questa è la storia, perché è un calcio è l'emblema individualista del paese che è vecchio, che cura i propri orticelli cercando non di far crescere. Cioè noi stiamo continuando a dire che il problema dell'Italia è la Juve che ha vinto 9 scudetti, non cercare di imitare una che vince ma di totalizzare una che lavora bene. Questo è paradossale, se
ci pensate.
Sì. Cioè, l'emblema dell'Italia.
Io ascoltate, ci dobbiamo fermare. Io mi devo fermare, non so chi può rimanere. Daniele, tu devi andare?
No, io ci sono se vuoi.
Allora dai, non so, direttore De Paola può rimanere, Stefano, ditemi voi quanto potete rimanere. Ci siete? Stefano, ci siete?
Problemi,
ok, dai, mi fermo, faccio una pausa e torno subito. Allora, facciamo una cosa. Abbiamo recuperato tutte e tre che stavano con noi.
Sì.
E quindi vediamo un attimo, perché pure qui sono arrivati un sacco di messaggi su questo argomento che abbiamo toccato da subito.
Sì, sono molto piaciute le parole.
Ci sono sempre, no? Daniele Daino, Salandin e De Paola con noi. Vediamo un attimo di rispondere a qualche domanda e poi naturalmente vi liberiamo. Allora, vai Cinzia.
Ecco le parole di Daino: bisogna mandarle in loop in tutte le società professionistiche e dilettantistiche in Italia, farle incidere in ogni spogliatoio, campetto, centro di allenamento eccetera eccetera, farlo rimbombare a iosa nei microfoni di ogni stadio. Forse solo così lo capiremo. Ah, ma no, siamo in Italia, scusate, ho sbagliato, ci scrive Gianni.
Sì, poi molto interessante, con persone molto competenti, ma devo dirvi che si sentiva l'audio di Cambiasso.
No, però può essere pure che sia lui che non abbia sentito molto bene.
No, però una cosa io vi voglio dire, secondo me c'è un passaggio di Cambiasso che io mi piace molto, quando lui dice Mancini all'europeo sta portando avanti un'idea di calcio diversa, no? Per ad esempio quello che diceva De Paola, no? Della tradizione, del calcio, no? Sta portando avanti un'idea diversa. Io sono convinto che quello che dice Cambiasso non è lontano dalla realtà, cioè se dovessimo prendere un gol in contropiede subito parte il ritornello, vedi, perché si vuole attaccare la difesa alta.
Scusa Marco, avendo seguito tutta dal campo, dagli allenamenti, tutta questa vicenda di Mancini, comunque dico, all'inizio il problema della nazionale di Mancini era proprio questo, che cioè prendeva, se vi ricordate, all'inizio della prima Confederation League, quando si cominciava a fare questo modulo, c'era il problema dell'equilibrio delle due fasi e si prendevano spesso gol in contropiede. Chiellini si lamentò molto di questa cosa, lo fece anche Bonucci, e poi la squadra ha trovato un equilibrio, perché il calcio poi è anche questione di equilibri, alla fine è quello.
Certo.
E Mancini sta sfruttando quello che abbiamo di più in Italia adesso, perché non dimentichiamo che uno dei nostri problemi è che siamo il campionato al pari con la Premier League che ha più stranieri nelle squadre di Serie A. Il 20% sono circa, tra l'altro è una cosa che sto preparando per fare un'inchiesta su tutto sport, che è anche un fallimento di alcune come dire, modifiche regolamentari messe in campo dalla FIGC, che è quella delle rose da 25 e poi anche delle seconde squadre, le due cose sono legate, e il 30% dei giocatori delle squadre hanno circa il 30% dei giocatori italiani, una percentuale che scende al 20% nelle squadre nelle prime sette. Quindi capite che anche per la nazionale è difficile. Quindi Mancini sfrutta i giocatori che giocano di più, che sono quelli, gli esterni, meno in difesa, quelli magari meno fisicati, meno strutturati. Per esempio non abbiamo centravanti di caratura europea in Italia, perché Belotti le coppe non l'ha mai fatte. Immobile ha fatto un girone eliminatorio di Champions, e quindi questo è un problema. Quindi vedete che Mancini sta cercando di strutturare la squadra. Abbiamo i due top player che giocano a centrocampo, che sono Jorginho e Verratti, giocano all'estero. Quindi facciamoci anche una domanda su quanto il nostro campionato attrae grandi giocatori. È complicato questo. Fa capire che mancano le strutture, le società
sì, devono. Però Stefano, non mi venire a dire che se dovessimo prendere un gol in contropiede perché attacchiamo, non scatta sta critica. Ma io già le leggo le cose.
Per sistemare i bilanci, non per sistemare le rose. È fondamentale capire questo. Se non capisco,
però faccio due esempi.
Vai Paolo.
Posso fare due esempi pratici. Purtroppo i talent come Cambiasso ragionano un pochettino troppo sulla teoria. Adesso va di moda il quinto, no? I due quinti che salgono, no? Cioè, lui faceva l'esempio, dice: ma Mancini fa salire solo un terzino, ma invece dovrebbe far salire tutti e due perché in Europa si gioca così. Ma chi l'ha detto? E poi non è vero che, diciamo, in Italia non si gioca così, l'Atalanta gioca così con questi famosi due quinti, cioè ci sta il quinto a destra e il quinto a sinistra che molto spesso da un cross, diciamo da destra o da sinistra, arriva la palla a questo famoso quinto dall'altra parte. Quindi l'Atalanta gioca così, ma l'Atalanta, tanto di cui ci riempiamo tanto gli occhi e la bocca europea, che figura ha fatto con Real Madrid?
Vabbè, ma però Real Madrid con... qualcuno potrebbe dire, Paolo,
no, no, perché non era un grande Real Madrid,
no, sennò, ragazzi, se no ci abituiamo alla mediocrità, se no è infatti quello che stiamo facendo.
Questo non era un grande,
noi a no, volte... no, ci stia... no, secondo me noi narriamo delle cose non vere, perché prima della partita Real Madrid-Atalanta io ho sentito dire da tanti: ma ce la può fare l'Atalanta, sorteggio, no, perché il Real Madrid è finito, certo, ma ragazzi, certo. Il Real Madrid c'ha una storia in Champions e c'ha dei giocatori che noi non ci abbiamo, questo allora, bisogna allora non narriamo le cose non vere.
Certo
che ha battuto il Liverpool, però non è una legge che batte il Real Madrid sempre.
Ho capito, ma il Milan sta per battere, può superare il Manchester United che comunque è secondo in Premier. Allora io dico, a volte io sono sempre contro le generalizzazioni, il nostro calcio, il calcio di questi, il calcio di quegli altri. Allora l'Atalanta contro il Real Madrid ha dato dimostrazione che anche se hai un collettivo potente, e in questo momento comunque il collettivo dell'Atalanta risente un pochettino di un certo... di una certa ripetitività di schemi e anche di una certa stanchezza.
Se direttore, risente che ha mandato via l'unico giocatore di qualità che aveva.
Ma lì però entriamo in un discorso, secondo me, che è giusto, ma bisognerebbe analizzare la gestione.
Dall'altra parte, il singolo calciatore, qua mi riallaccio al discorso di Allegri, il singolo calciatore ti fa la differenza. Se tu hai Benzema, hai Vinicius, che scopri, e qua è un errore nostro che i giocatori giovani non li lanciamo mai, che scopri che è un talento pazzesco, ma non è che lo scopri adesso con il Real Madrid, lo scopri in tante squadre europee che lanciano i loro giovani. Noi per lanciare un giovane, dobbiamo aspettare che veramente abbia superato i 30 anni per dire adesso si è affermato come promessa. Insomma, quello è un po' tardi sicuramente.
Daniele Daino, tu che stai anche tu, insomma, parlai prima di Coverciano, eccetera. Che puoi dire in più? Perché mi dà sempre
guarda,
la
per esempio,
sensazione
leggo questo,
che il nostro calcio...
Così lasciamo a Daniele la parola. Secondo voi il problema potrebbe essere anche che i giovani ormai guadagnano una vagonata di grano e questo si rivela controproducente? Cioè, se a 20 anni prendi 3 milioni a stagione, forse non è la cosa migliore per il calcio italiano? E poi si parla anche dello scouting che non è la
aggiunge a tutto questo che noi per gestire per noi quando perdi, cioè il risultato conta sempre, comunque, ovunque, la cosa più importante si giudica sempre sul risultato. Daniele,
ma anche dalle altre
parti vabbè, è un equivoco sì.
Quanti ne ha cambiati lo United in questi mesi, in questi anni, da allenatori, perché non vinceva?
Sta cercando,
ha cambiato il Real Madrid,
però ha scelto Solskjaer, che ce l'aveva, gli sta dando fiducia e continua. C'era un periodo che
sì, guarda
c'hanno un'altra cultura, Stefano, non mi puoi venire a dire che è la stessa cosa, dai, ma c'è un'altra cultura, dai, è una balla. Daniele,
ma io dico che insomma si è fatto riferimento all'Atalanta, no? E si parlava dei due quinti che salgono come esempio, no? Che può essere giusto o non giusto. In tante occasioni l'Atalanta ha tratto grandi benefici da questo tipo di giocata, tra l'altro in gol ci vanno spesso e volentieri i due quinti, quindi io non la farei una ragione sull'atteggiamento. Secondo me il tema, il quesito più importante sta proprio negli allenatori. Gli allenatori che cosa hanno in mano? Io dico che un allenatore, quindi qui nella valutazione generale non c'è tanto la la cosiddetta filosofia italiana, che io concordo, non dobbiamo disperdere il nostro DNA, ma io aggiungerei, non lo dobbiamo disperdere nella fase difensiva, perché io vedo fare errori nella fase difensiva che se li facevamo noi negli anni 90,
esatto.
Io vi garantisco che dopo due errori, del tipo di errori che si vedono oggi, io non avrei visto il campo. E allora bisognerebbe ritornare ad allenare. Io parlo in prima squadra, io ho fatto riferimento nei settori giovanili, che è da lì che bisogna partire,
certo.
Perché il grosso errore del calcio italiano è aver trascurato il settore giovanile, ma nell'insegnamento di che cosa? Nell'insegnamento individuale, della tattica individuale, certo. Dell'uno contro uno. Noi in Italia oggi stiamo andando in una direzione fatta di questi allenatori che hanno proposto un calcio, mi viene ad esempio Juric, ma lo stesso Simone Inzaghi, l'allenatore della Roma,
Fonseca,
Sarri, che aveva iniziato questo percorso, che tutto va bene, però quando hai difensori in squadra che sono forti nell'uno contro uno e si staccano dal reparto, attenzione a quello che vi sto dicendo, a oggi lavorare di reparto tutti ci sanno lavorare, le squadre si muovono bene di reparti, il problema quando avviene? Quando il singolo giocatore si deve staccare dal reparto. Guardate, vi prendo esempio dei gol che ha preso il Milan, che è una squadra che ovviamente io ci ho giocato per tanti anni, gli errori di Romagnoli, che purtroppo di errori si parlano, sono errori di scelte individuali, questo per dirvi che cosa? Che tutti sono bravi a giocare a reparto, è quando bisogna staccarsi dal reparto che vengono fuori tutte le pecche, e allora gli allenatori che allenano le prime squadre in Serie A, ma così nei settori giovanili, devono, oltre che lavorare di reparto, iniziare nuovamente a fare un lavoro singolo del singolo giocatore sul reparto. Quindi facendogli fare esercitazioni per migliorarvi quelle che sono lacune, che una volta i difensori non avevano. Ma perché? Perché lavoravamo prima nel preparare il singolo giocatore nel ruolo e poi lo mettevamo nel reparto. Oggi stiamo facendo esattamente il contrario. Si dedica più l'uno contro uno e quindi le situazioni della tattica individuale, ma si sta pensando tutta una tattica collettiva, di squadra. Ecco i grandi errori che si vedono, di misure, errori di scelte, errori nelle marcature. Oggi bastano dei cross per fare gol dentro l'area, ci sono squadre in Italia che basta mettere 4 cross e prendono tutte le volte gol sistematico perché non sanno marcare l'uno contro uno dentro l'area.
Una ha giocato ieri, Daniele.
Io adesso non voglio fare esempi perché non voglio ovviamente parlare di allenatori e non voglio, però chi segue il calcio vede determinati errori. Allora Coverciano, io con Ulivieri, che è il presidente, spingo molto in questa direzione e lui è d'accordo con me. Tant'è vero che a Coverciano nei corsi dei futuri allenatori si sta nuovamente spingendo il tasto sull'allenare anche il singolo giocatore.
Bisogna
staccare i reparti, la linea difensiva va allenata da sé. A oggi la squadra fanno gli allenamenti, io sono andato a vedere i parecchi in giro d'Italia, lavorano sempre di collettivo,
sì, sì.
Non si vede più la linea che lavora contro la priorità numerica, è raro. A oggi è tutto in fase di possesso palla, allora io inizio l'azione da dietro, bene, io inizio l'azione da dietro se mi danno modo di iniziarlo,
sì.
Ma perché se mi vengono a lasciare, io non continuo a giocare da dietro, perdonatemi, perché si vedono anche prendere dei gol che una volta, vi ripeto, se io commettevo quegli errori, la domenica dopo non giocavo.
Sì, sì, ma noi infatti prima non eravamo abituati a vedere questi, insomma, questi errori e adesso li vediamo.
Conta anche molto la qualità dei giocatori, lì si torna
certo.
Al fatto. Quello che dice Daniele è giustissimo, sono una porta aperta perché sono robe raccapriccianti, ma poi si torna veramente, insisto, alcune tra le squadre italiane, soprattutto di alto livello, ma non solo, ormai fanno mercato per sistemare i bilanci, non per badare la qualità. Non è un caso, fate riflessioni su questa cosa, non è un caso che il Milan sia cresciuto dopo che è stato costretto dal tanto vituperato fair play UEFA a controllare le spese, cioè a scegliere la qualità e non a comprare tanto per comprare o peggio ancora per sistemare i bilanci. Questo è fondamentale. Finché non è come l'Italia, si torna, finché non eliminano i debiti che gravano sulle società e non si potrà ragionare di questioni tecniche perché sarà predominante la questione finanziaria.
Direttore De Paola, c'è?
Certo, certo, no, no, ma il dibattito è molto interessante. Io vi faccio un altro esempio, la Juventus. La Juventus ha una diarchia, ha anche un'anarchia all'interno della squadra, perché tu hai un giocatore come Ronaldo che ha, diciamo, certe sue caratteristiche lì davanti che esorta i compagni ad avanzare, e poi è una linea difensiva vecchia, ma concepita con una mentalità vecchia, che diciamo nel vecchio io non è che trovo dei difetti, dico soltanto che è molto cauta. Se tu metti Bonucci e Chiellini, e la linea difensiva farà sempre il gioco di Allegri e starà sempre abbastanza bassa. Se tu ricostruisci quella linea difensiva attorno a De Ligt e ci metti altri giocatori un po' più moderni, che so, gli metti a fianco Romero oppure gli metti a fianco altri giocatori, potresti avere questo, diciamo, netto stravolgimento del gioco della Juve. La Juve è rimasta sempre in mezzo al guado tra il gioco di Allegri e quello, diciamo, di Ronaldo, che è quello che spinge davanti, e da lì non si è mossa nemmeno con Pirlo.
Allora
c'è anche un problema di carta d'identità nel campionato italiano,
anche quello è un altro tema, no, che bisognerebbe tirar fuori, perché da noi insomma siamo un po' in là con l'età, no? Numeri alla mano, va bene Daniele, io ringrazio tantissimo per spazio e approfondimento, poi magari ci ritorniamo.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro a tutti.
Soprattutto se riesce a convincere gli allenatori a fare i difensori.
Vero,
i difensori, vero. Questa è una bella cosa, questa che ci hai detto è bellissima, sì, questi allenamenti individuali, veramente bella, grazie ancora a Daniele Daino. Allora, chiedo ancora un attimo di pazienza a Stefano Salandina, direttore De Paola, perché abbiamo intercettato anche l'avvocato Roberto Afeltra, che, Roberto, ci sei?
Sì, buongiorno a tutti, saluto il direttore Di Paola.
Dall'alto.
Come sta, avvocato?
Carissimo.
Come stai? Bene, tutto a posto?
Tutto a posto, tutto bene.
Allora,
adesso ascoltami che iniziamo a far partire qualche bomba.
Dai, vai, ecco, allora dai, parola vai. A te, tanto qui non ci facciamo mancare nulla. Dai, Roberto, no. vai.
Allora, ovviamente io mi assumo le responsabilità personali di tutto quello che dico, perché nella vita bisogna anche sapere non fare 0-0. Allora, questo provvedimento della ATS di Milano di oggi mi ha lasciato esterrefatto, e io non sono tanto abituato ad essere esterrefatto. Perché? Perché è un provvedimento che è certamente emesso in eccesso di potere, laddove è entrata a piedi uniti nelle norme della Federazione Italiana Gioco Calcio, non solo e non tanto nell'indicare che l'Inter ha la sospensione dell'attività, ma dove ha disposto la sospensione della gara Inter Sassuolo. Ed allora ricordo a me stesso che nel protocollo di ottobre 2020, quello successivo a Juventus Napoli, tanto per capirci, cui ha partecipato il comitato tecnico scientifico, e pertanto è un provvedimento che fa parte di quelli emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è esattamente regolamentato che cosa si deve fare a seconda di quello che è accaduto. Per cui l'Inter ieri sera aveva due positivi e tutti gli altri negativi, stamattina i positivi diventano quattro, le conseguenze sono quelle che i calciatori vanno in isolamento, gli altri calciatori vanno in bolla. Benissimo se si allenino o non si allenino, ma certamente sabato mattina l'Inter ha diritto, con il protocollo, a far fare i tamponi ai suoi atleti, e se ne ha non più di 10 di positivi deve giocare. Io non faccio un discorso né pro Inter né contro Inter, faccio un discorso esclusivamente di principi generali, in cui oggi la Lega, la Federazione, le società sono chiamate a dire se desiderano subire le discrezionalità delle singole aziende sanitarie, che finora hanno deciso quattro volte in quattro casi diversi, Napoli-Genoa, Lazio-Torino, Juventus-Napoli, Inter-Sassuolo, o si vogliono riprendere la titolarità delle norme che regolano il campionato di calcio. Per fare questo è obbligatorio che loro impugnino questo provvedimento davanti al TAR, e finalmente ci sarà nella immediatezza, perché domani, dopodomani, lunedì, una decisione di un giudice che dice chi deve fare chi e che cosa ha titolo di fare chi. Altrimenti fino al 23 maggio saranno tutti appesi. Ripeto, a me non entra in tasca nulla se non quello di un modesto cultore di diritto sportivo e appassionato di calcio, ma non penso che si possa arrivare così fino alla fine, anche perché, e chiudo, ieri il presidente dell'UEFA ha dichiarato che comunque gli europei si giocheranno, certo, e si giocheranno col pubblico. E che cosa accade per esempio se nella parte italiana tre giorni prima se ne esce una ASL e dice no, non si gioca? Seconda cosa, il provvedimento della ASL, dell'ATS, blocca anche la trasferta degli atleti nelle nazionali, quindi è andata a toccare una competenza ed una giurisdizione non italiana sulla quale quelle federazioni non italiane si potrebbero ribellare. Quindi è un problema da affrontare.
No, no, tra l'altro io mi ricordo che ci sono stati casi in cui anche laddove è intervenuta l'ASL, sotto appunto chiamata delle nazionali,
sono andati. Esatto. Sandin,
ma non c'è una virgola da aggiungere, mi sembra tutto così lineare. L'avvocato è stato ovviamente chiarissimo, sono d'accordo su questa su questo eccesso di giurisdizione da parte dell'ASL, che non può permettersi di bloccare una partita.
E però sta nel protocollo. Nel protocollo c'è scritto,
no,
che l'ASL
nel protocollo c'è una cosa diversa, attenzione, no, sappiamolo, certo, leggerlo. Dice che le decisioni del protocollo sono subordinate ai provvedimenti delle aziende,
appunto,
sanitarie,
appunto.
E va benissimo,
se è,
ma l'azienda sanitaria sì, ma subordinata su un provvedimento che non sia violato di eccesso di potere o di difetto di motivazione. Mi devi dire per quale motivo tu assumi una decisione che va a contrastare una fattispecie già regolamentata, altrimenti non è più discrezionalità, è arbitrio. Per questo io parlavo di sottoporre questo provvedimento alla valutazione del TAR. Il TAR potrà anche dire ha ragione l'azienda sanitaria di emettere questo provvedimento, anche dicendo perché domani piove, dico per dire, no? Ma qualcuno lo deve dire.
De Paola?
Ma io con l'avvocata Feltra mi trovo solitamente d'accordo, ma è una consuetudine ormai, devo dire la verità. Quindi in questo caso ha perfettamente ragione, perché noi nel comunicato dell'ASL leggiamo che c'è un riferimento alla partita che verrà rinviata, ma non è un potere né un compito dell'ASL dire questo. Semmai deve essere, diciamo, l'autorità sportiva a rinviare, avendo preso atto della disposizione dell'ASL, ma non è che l'ASL che decide sulla partita. C'è un protocollo che stabilisce proprio questo, che poi la decisione finale deve essere in conseguenza di quello che stabilisce l'ASL, ma altrimenti così è veramente un'esagerazione e un abuso di potere. Comunque io sono curioso di vedere come va a finire questa vicenda, perché ribadisco, ci sono precedenti sulla stessa Milano, su Milano-Milan, diciamo sponda Milan, in cui ci sono stati quei 7 appunto positivi che non hanno certamente impedito nessuna trasferta e nessuna disputa di partita.
No, infatti,
adesso devono...
infatti scusami Paolo, stavo proprio leggendo quello che tu dicevi, no? L'ATS di Milano ha predisposto il divieto di disputare Inter Sassuolo in programma sabato 20 marzo 21.
Ma è una roba mica normale. Cioè,
infatti... questa cosa qua è...
No, questa, Marco, su questa situazione si parrà la nobilitate del movimento sportivo, se vuole consegnarsi mano e piedi alla burocrazia e ai poteri estranei, diciamo. Punto. Questo, quindi la mia presa di posizione non nasce pro domo di qualcuno, ma a tutela dell'interesse generale. E se la Lega o le società non lo fanno oggi, il provvedimento quando diventa definitivo, considerato che se lo facessero dopo sabato, sarebbe un ricorso viziato da carenza di interessi, perché la partita, certo, non si è disputata. Quindi, ma il problema, certo, è grosso, è l'acquiescenza. Io mi auguro che lo valutino, poi decideranno come vogliono, ma che motivatamente decidano se assumere una linea o un'altra, altrimenti restano sempre sotto botta, perché quando fra due mesi, un mese e mezzo, un'altra ASL dice blocco un'altra partita, e non puoi dirgli in quel momento io faccio ricorso, perché
trovo,
me c'è il precedente.
Come trovi ineccepibile quello che dice, però vorrei capire da un punto di vista tecnico chi deve dire una parola in questo momento.
Allora, la Lega dovrebbe, tra l'altro con i poteri straordinari che ha il Presidente, impugna il provvedimento al TAR, ne chiede la sospensione monocratica al Presidente perché è previsto dal codice di procedura amministrativa, dopodiché quindi sospendono il provvedimento o decidono conferma e modifica della sospensiva il giorno dopo, cosa che si è fatto tante volte, iniziando dal 93 il famoso ricorso del Catania, dove ahimè c'ero anche io, nonostante che sono passati 30 anni purtroppo, quindi pensa
anch'io avvocato, siamo vecchi.
Purtroppo la vecchiaia è questa,
adesso ci buttiamo giù,
detto questo, dopodiché si deciderà nel merito, ma se questo non accade il provvedimento diventa definitivo. Scelga la Lega quello che vuole fare.
Sa qual è il problema? Perfetto. Vero avvocato? Il problema vero, sì. Avvocato, è che io non sono affatto sicuro che tutti i dirigenti della Serie A abbiano letto il protocollo e lo conoscano. Questo è il problema vero.
Sì. Andiamo. Ma bene. Il presidente l'avrà letto, però.
Davino è un manager preparato.
Ed è lui che deve farlo, perché lui è il presidente della Lega. Lei con i poteri straordinari che ha, lui dovrebbe addirittura oggi stesso fare una riunione di consiglio di Lega, di assemblea difficile. Se il consiglio di Lega
la cosa veramente anomala è che l'ASL sancisca la sospensione della partita, non lo può fare.
C'è un altro problema importante. Sky o DAZN, chiunque sia che ha i diritti per Inter Sassuolo, la Lega non fa nulla, può chiedere i danni alla Lega perché gli salsano tutte le pubblicità di quella gara, eccetera.
Non l'hanno fatto.
Vabbè, io vi devo fermare qua perché è stato importantissimo quello che abbiamo sentito. Questo pezzo qui, c'è questo tratto, diciamo, adesso facciamo fare subito il podcast, lo trovate, quindi per avere insomma sempre un po' di chiarezza in più. Io vi devo salutare perché devo chiudere.
Caro Marco.
Come Paolo, scusami?
È da titolo, dico questo.
Sì, questo è da titolo. Infatti già i ragazzi si stanno
abuso di potere.
Si stanno muovendo.
Eccesso di potere, non abuso di potere.
Eccesso di potere.
Il profilo del difetto di motivazione.
Non fare abbia avvocato, se no ci scrive.
No, ma è il titolo, ci dobbiamo essere conciso.
Ci dobbiamo fermare. Grazie a Roberto Feltra, l'avvocato Feltra, De Paola e a Salandin.
Grazie a tutti voi.
Grazie a voi. Break, torniamo subito.